Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Abbiamo un problema con l'ambiente. Ce lo sentiamo dire, ripetere ogni giorno alla televisione, lo leggiamo continuamente nei social, ma quel che accade è che questo problema non l'abbiamo adesso, lo abbiamo da molto tempo e sono 30 anni che si sa, sono 30 anni che gli scienziati, la quasi totalità degli scienziati lo dichiara, ma in questi 30 anni all'inizio c'era anche qualcuno molto interessato che lo negava, poi pian pianino queste voci sono state zittite dall'evidenza, ma ancora per molti decenni l'allarme sull'ambiente è stato sostanzialmente ignorato. E in questi ultimi anni il fenomeno di Greta, ma poi soprattutto non tanto di Greta in quanto tale, la ragazzina che denuncia al mondo il disinteresse verso l'ambiente, si è fatto un fenomeno globale, virale si direbbe, ma non è tanto solo quello che dice questa ragazza quanto il numero di giovani che hanno incominciato a rispondere in modo convinto, a organizzarsi, unirsi sotto questo tema, dicendo le cose che gli stessi ragazzi dicono semplicemente. Noi ripetiamo quello che gli scienziati dicono 30 anni, non siamo noi a dichiarare che c'è un problema per l'ambiente, ma semplicemente abbiamo ascoltato gli scienziati che ce lo dicono da 30 o anche più anni. Il fatto è che queste voci non vengono ascoltate. E proviamo anche a chiederci un po' come mai non vengono ascoltate. In fondo è un po' strano, no? Benvenuti su Radio Attivamente, appunti e spunti di cultura psicologica. Naturalmente ci sono diverse risposte a questo quesito. È come tutti i quesiti che ci interpellano, di una certa entità, si tratta di fenomeni complessi e che quindi non sono supportati da un'unica causa semplice. E il punto è proprio questo, che i problemi complessi sono complessi proprio perché agiscono su più livelli e hanno cause diverse, in cui forse l'una causa completa in sinergia gli effetti che sono evidenti dalle altre cause e insieme generano il fenomeno. Però dal punto di vista nostro individuale, cioè escludendo un taglio politico della questione o economico o finanziario, che pure sono rilevantissimi in questo aspetto, proviamo un po' a chiederci come mai facciamo fatica a mobilitarci come collettività di esseri umani rispetto a questo tema. Diciamo subito che noi non è che siamo indifferenti o inerti rispetto ai problemi, noi siamo anzi molto e ben adattati a rispondere ai pericoli. Non lo siamo solo noi, siamo adattati noi come i nostri fratelli più vicini, tutti gli altri mammiferi. I mammiferi, per quanto li vediamo diversi da noi, sono molto simili a noi da tanti punti di vista, con delle diversità evidenti, ma condividiamo con i cavalli, con i topi, con le foche, con gli elefanti, moltissime cose in comune, tra cui per esempio un sistema emotivo, un sistema che risponde agli stimoli significativi per quanto riguarda un pericolo esterno, con una serie di reazioni istintive. Ecco, noi in quanto esseri umani disporremmo anche di altri modi di risolvere i problemi, di evitare i problemi, ma che si possono innescare solo quando l'ansia che ci genera la percezione di un pericolo viene diminuendo, quindi in seconda istanza. La prima reazione di cui che possiamo mettere in atto è una reazione istintiva. Se riusciamo a gestire e calmare questa reazione istintiva individuale, allora possiamo ragionare e riflettere sulle cause più in generale. Soprattutto possiamo farlo collettivamente. A livello individuale è sempre molto difficile sfuggire all'influsso delle emozioni, all'influsso dell'ansia che anticipa un pericolo incombente. Bene, cosa succede? Quando noi percepiamo un pericolo, un rischio, noi mammiferi percepiamo che c'è un predatore che ci vuole mangiare, c'è qualcuno in mezzo alla strada con un grosso bastone nodoso con la faccia arrabbiata che viene di corsa verso di noi, vediamo un incendio che si sta sviluppando in casa, qualunque altro tipo di pericolo voi possiate immaginare, allora abbiamo una serie di reazioni. In particolare a livello cognitivo ci concentriamo su quello che appare il pericolo evidente, tentando, se possibile, di individuare un colpevole. Ecco, immediatamente vediamo un incendio e ci chiediamo chi l'ha appiccato. Immediatamente vediamo una nostra difficoltà di qualunque tipo e ci chiediamo chi è che ci vuole male e sta cercando di metterci i bastoni tra le ruote. Tendiamo a identificare subito una causa, possibilmente un colpevole a cui attribuiamo un'intenzione malevola, cercando di identificarlo, quindi scegliamo un colpevole che sia facilmente identificabile, che appaia alieno, cioè diverso da tutte le altre persone che siamo abituati a considerare intorno a noi e da cui vorremmo non dover temere nulla, e soprattutto una causa semplice, quindi un colpevole che abbia una motivazione molto semplice per cui ci sta o vorrebbe danneggiarci. Ma più semplice potrebbe essere l'invidia, oppure la bramosia di denaro, o volerci rubare il pane piuttosto che il lavoro. E quindi inneschiamo una serie di difese istintive che sono innanzitutto il cosiddetto attacco oppure fuga. Contrastiamo o vorremmo cercare di contrastare il colpevole che ci vuole male, sfuggire il pericolo che ci appare evidente, oppure se non abbiamo speranza, non intravediamo la possibilità di agire nulla, c'è un'altra reazione, tecnicamente freezing, congelamento, possiamo tradurla con un atteggiamento di rassegnazione passiva, cercare di ignorare il pericolo e fare come i signori che sul Titanic sentivano il transatlantico che dopo aver urtato l'iceberg stava incominciando a ondeggiare, a barcollare, a inclinarsi pericolosamente sul lato, non sapendo che fare, continuavano a ballare nel salone delle feste. Ignoriamo la situazione perché in qualche modo, non potendo fare nulla, il cercare di ignorare la situazione fa sì che almeno si percepisca meno ansia e comunque, per quanto inutile, diminuisca la sensazione di disagio. Ecco, l'ambiente di per sé è un sistema complesso di circuiti in interazione, in cui interagiscono i circuiti fisici, l'atmosfera con le sue dinamiche, le risorse del suolo così come si trovano in natura e abbiamo la possibilità di sfruttarle, interagiscono con i circuiti complessi della biologia, degli altri esseri viventi, della flora, della fauna, e i nostri circuiti biologici che quando presentano delle anomalie o c'è qualcosa che lo turba provocano problemi di salute che purtroppo conosciamo bene. Ecco, quando qualche fenomeno viene a turbare la nostra vita, causa malessere, ecco che la nostra reazione è immediatamente brusca, violenta, anche scomposta a volte. Rischiamo di farci prendere dal panico, soprattutto quando non siamo soli a fronteggiare la situazione, allora interagendo con le altre persone tendiamo, dopo magari una piccola reazione iniziale, piccola o grande reazione iniziale, a riflettere meglio e allora a ricorrere ai metodi che la nostra cultura, la nostra società ci ha messo a nostra disposizione per molti di questi problemi. Se un problema lo identifichiamo essenzialmente di salute, andiamo dal medico in ospedale. Se economico, cerchiamo di incidere sui nostri bilanci economici, eccetera, eccetera. Questo spesso rischia di, appunto, farci vedere il problema evidente, ma farci perdere di vista le cause più complesse. E lo abbiamo visto o capito, non sempre lo abbiamo percepito, per esempio nel caso della recente pandemia, quando molti scienziati l'hanno messo in relazione anche con i cambiamenti climatici e soprattutto con i processi di occupazione dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, con la riduzione di porzioni ingenti del pianeta che prima invece erano sostanzialmente lasciate libere di consentire una vita, una fauna selvatici e distanti dalla società umana. Ecco che quando succede qualcosa di questo tipo noi ci attiviamo immediatamente. Succede, cade in questi giorni purtroppo l'anniversario funesto del crollo del ponte di Genova e allora immediatamente il problema diventa capire chi è il colpevole. Il problema negli anni precedenti non è stato quello di prevenire il problema, perché il prevenire un problema non si traduce nella visione di una minaccia concreta e visibile sul momento. Sul momento magari si percepisce il costo del biglietto autostradale e noi tutti vorremmo che fosse il più basso possibile. Se ciò significa che verrà meno la manutenzione poi di un ponte, questo a noi non appare evidente. A noi pare importante adesso magari individuare i colpevoli di quello che è successo, meno evidente ci appare il creare delle condizioni per cui questo non succeda più. Invochiamo magari delle leggi capestro che puniscano chi è colpevole, ma magari se ci sono delle normative o delle regole per prevenire questi incidenti, o meglio, per porre dei vincoli alla costruzione di nuove opere di questo tipo, ci adombriamo con i troppi regolamenti, con le lungaggini burocratiche, eccetera, eccetera. Qui non entro nel merito se siano più o meno giusti, perché naturalmente non dipende da considerazioni generali, ma nel merito. Ma è pur vero che quello che è prevenzione, quello che deve considerare per poter essere efficace una complessità delle situazioni, normalmente ci appare come un costo e a noi tutti non piace spendere troppo, mentre poi quando avviene un disastro, quel costo in realtà viene sicuramente decuplicato, se non centuplicato, ma a quel punto lì noi abbiamo in testa una cosa sola: trovare il colpevole e fargliela pagare come se poi fosse rimborsabile il danno che c'è stato qualora anche il colpevole avesse avuto una parte in ciò che è successo. Poi c'è un altro elemento che però possiamo anche considerare. Le reazioni di cui vi parlavo, l'attacco, la fuga o anche se ciò non è possibile il negare il problema, non avvengono solo per la nostra incapacità cognitiva di considerare con grande coinvolgimento i problemi che non vediamo ma che ci raccontano essere in agguato, quando dovremmo usare non tanto i nostri strumenti percettivi normali, ma le nostre facoltà più elaborate, la capacità di prevedere i fatti, di considerare le conseguenze a lungo termine, di andare oltre l'agito della singola persona per vedere gli effetti collettivi di una situazione. Ecco, queste sono situazioni difficili. Ma c'è anche un altro effetto: anche quando noi ci rendiamo conto che c'è un rischio ben preciso per l'ambiente, per esempio, il rischio è di vedere scatenarsi delle reazioni altrettanto istintive, quindi scagliarsi contro il colpevole, cercare di sfuggire il problema in maniere più o meno irrazionali e così via. Cioè anche la percezione di un pericolo in cui non ha immediatamente una risposta ma causa un grande stress, a sua volta genera delle reazioni che non sempre sono ragionevoli o razionali. Ecco come ci sia anche il fenomeno di persone molto sensibili all'ambiente, al pericolo dell'ambiente, ma che poi hanno degli agiti anche aggressivi a volte, o anche disperati, o delle reazioni di panico che non aiutano certo a perseguire delle vere soluzioni o a incentivare i governi ad assumere delle misure adeguate. Sono anche queste delle reazioni molto istintive legate all'ansia e al panico, e come tali poco adatte ad affrontare dei problemi complessi. Ecco, ma per fortuna non abbiamo solo questo tipo di reazione a disposizione. Sì, l'ho detto, abbiamo delle facoltà razionali e mentali che sono quelle che per lavoro dovrebbero esercitare più gli scienziati, che poi dovrebbero trovare il modo di renderci evidenti a noi come cittadini responsabili, almeno in gran misura nelle società democratiche, ma soprattutto ai governi che hanno a cuore il benessere della collettività. Ma c'è un'altra, appunto, a parte queste risposte complesse, c'è anche un'altra risposta a livello più istintivo che ci accomuna anche, appunto, con i nostri fratelli mammiferi, che è una risposta che noi agiamo non sotto stress, che agiamo, diciamo, prima, quando siamo tranquilli, quando siamo un po' più sereni, ed è una reazione, un atteggiamento di attaccamento, cioè quello di riunirci, di stringere dei rapporti di solidarietà, quando le cose vanno bene, di sentirci uniti, di sentirci solidali, perché questo diventerà una grande fonte di sicurezza nel momento in cui poi dovremo affrontare delle situazioni difficili, con la consapevolezza di essere parte di un gruppo coeso e solidale. Anche i problemi ci appaiono in maniera meno minacciosa, ci appaiono problemi ma sentiamo di essere in grado di poterli affrontare. Ecco, da questo anche il valore della famiglia, la famiglia come fonte di sicurezza rispetto ai problemi della vita, dell'amicizia e della coesione sociale. Qui la difficoltà è che le nostre società sono sempre più ampie e dovremmo avere sempre più la capacità di includere le persone che ci vivono accanto, sia all'interno delle nostre comunità come ai confini delle nostre comunità. Il mondo si è fatto piccolo e quindi dovremmo sempre più riuscire a immaginare le comunità come estese o come vicine, associate ad altre comunità che possono essere vicine a noi e quindi solidali con noi. E questo senso di solidarietà è la principale risorsa che i mammiferi hanno, soprattutto quelli come noi che vivono in branco, vivono vicini, per affrontare l'incertezza della vita, se non, appunto, come dicevo, le reazioni individuali di allarme che non sempre però sono adeguate ad affrontare i temi. Bene, io ci tengo e colgo l'occasione di questo podcast metà agosto, il 16 agosto, che è il giorno anche in cui si celebra il funerale di una persona a cui gli amanti della scienza, ma i cittadini in generale consapevoli, devono anche molto, Piero Angela. È stato un grande divulgatore. Come dicevo, gli scienziati sono coloro che hanno il compito per mestiere di usare le facoltà razionali più elevate, di comprendere e descrivere le leggi che governano le dinamiche complesse della natura. Poi ci vuole qualcuno che sia in grado di tradurle per i governi, sicuramente, e qui ci sono molti esperti, ma anche per i cittadini, che devono essere consapevoli delle azioni necessarie in questo senso. E Piero Angela è stato un esempio in questo senso, ha portato molti dei problemi anche dell'ambiente a conoscenza del grosso pubblico, senza usare mai dei toni stressanti, senza agitare pericoli in modo terroristico, ma proprio facendo appello alla ragione, facendo appello all'evidenza scientifica, facendo appello a quella parte razionale di noi e facendo appello anche ai valori sociali. E spesso le sue espressioni sono state proprio a questo riguardo illuminanti, facendo appello proprio al senso del dovere civico, al senso della solidarietà, per affrontare un futuro che possiamo immaginare in questi termini, non privo di difficoltà, ma tali da poter essere affrontate appunto senza reazioni impulsive, senza reazioni scomposte, ma promuovendo un senso di solidarietà, di civiltà e di solidarietà che deve inglobare piano piano tutto il mondo. È un'utopia questa, ma in questi tempi forse lo è ancora a certi livelli. A un livello più vicino a noi, nelle nostre comunità più di base, certamente non deve essere un'utopia, deve essere uno scopo, un fine che perseguiamo. A livello un po' più ampio, internazionale, lo è ancora un'utopia e speriamo che le prossime generazioni riescano a raggiungere questo fine. In tal senso ho citato all'inizio i ragazzi che si sono uniti all'insegna un po' dell'icona di Greta, ma comunque si sono uniti nella coscienza e nella consapevolezza del loro futuro. Quella è una risposta di attaccamento e la ricerca di una coesione a livello generazionale, almeno è una ricerca di dialogo con le altre generazioni, anche quando questa ricerca di dialogo è un rimprovero meritato sicuramente alle altre generazioni, è già una risposta questa, che non è all'insegna di un'irrazionalità pura, ma al contrario di una reazione di attaccamento che, come dicevo, è quella che realmente può promuovere un'azione a lungo termine veramente, veramente efficace. Vi ringrazio anche di aver ascoltato questa mia riflessione, cui sarebbe anche bello poter aggiungere le vostre osservazioni sui vari canali social in cui potete trovarla. Per intanto a me non resta che ringraziarvi e augurarvi, come sempre, che i vostri sogni vi illuminino.
A risentirci a tutti su Radio Attivamente.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.